Buongiorno a tutti i lettori della rivista Eurasia, sono sempre Amedeo Maddaluno e proseguo insieme a voi questo viaggio nelle dottrine, nelle teorie geopolitiche statunitensi del secondo dopoguerra. Un viaggio che ci ha portato attraverso il pensiero di due geopolitici puri, di due geopolitici classici come Nicholas Pikeman e Zbigniew Brzezinski, li definiamo geopolitici puri, geopolitici a loro modo classici o neoclassici, perché riprendono le dottrine geopolitiche storiche degli albori della disciplina, che partono da un'elaborazione della potenza geopolitica del mare, Spykman, estrinsecando queste teorie nel controllo non delle rotte marine, ma della fascia costiera attorno al continente eurasiatico, o delle dottrine geopolitiche, delle teorie geopolitiche, del controllo della terra, del cuore della terra, di origine machenderiana, addirittura usoferiana, che Brzezinski ha, diciamo, l'intelligenza, la creatività di tradurre nell'interesse nazionale statunitense e in, diciamo, strumenti per interdire a grandi potenze locali, quella russa, quella cinese, il controllo del continente eurasiatico. Segnala tra l'altro che in merito è di prossimo uscito un mio articolo proprio sul pensiero dello studioso polacco, in cui entreremo nel tema introdotto nel video un po' nel dettaglio, dando anche un po' di bibliografia. Usciamo dai classici filoni della geopolitica pura, quindi applicazione del potere politico allo spazio geografico, con alcuni pensatori che ci sembrano emblematici dei filoni culturali degli Stati Uniti, non solo del secondo dopoguerra, ma dell'ultima parte della guerra fredda, della seconda e ultima parte della guerra fredda. Sicuramente non possiamo non menzionare Henry Kissinger, perché non possiamo non menzionarlo, pur essendo stato lui più un diplomatico che un geopolitico? Ebbene, perché Henry Kissinger viene molto spesso inserito nelle trattazioni sulle discipline geopolitiche, nella pubblicistica della disciplina, pur essendo, a parere di chi vi parla, più un classico diplomatico, un diciamo epigone di eccellenza, molto colto, di grande esperienza, di grande conoscenza del mondo, delle classiche dottrine diplomatiche ottocentesche orientate a ricercare un equilibrio di potenza. Questo non fa di lui un geopolitico perché al centro della visione kissingeriana manca l'accento o manca il riferimento forte, continuo, pressante, ci si lasci dire, al dato geografico. Per Kissinger la diplomazia è parte del mondo dell'ars politica e dell'attività proattiva dell'uomo e del diplomatico. Quindi sicuramente è una figura da citare, quantomeno per sottolineare come a noi sembri un pensatore sicuramente importante, un politico decisivo nella storia mondiale del secondo dopoguerra, ma forse un po' laterale rispetto a quelli che sono gli studi di geopolitica puramente intesi. Un altro filone molto importante ci sembra essere quello della ricerca più puramente geografica. Parlare dei geopolitici geografi, che invece pongono l'accento sul dato della geografia fisica e umana, rompendo un po' certi determinismi meccanicisti tipici forse della geopolitica di prima scuola, di quella usoferiana, di quella continentale, richiederebbe una puntata e una videata a sé. È un filone da sempre molto ricco in Francia, pensiamo ai Lacoste, Pensiamo a Élisée Reclus, uno studioso francese ottocentesco a cui pure Urasia ha avuto modo di dedicare pagine molto interessanti. Ma visto che parliamo di Stati Uniti d'America nel periodo della Guerra Fredda, pensiamo a Saul Cohen. Saul Cohen è stato un puro geografo, uno studioso di geografia politica, di geografia umana, che ha marcato una spiccata rottura con i geopolitici deterministi, interventisti e labgegischi. Politici, studiosi di politica, che sussumevano il dato geografico. Cohen è un intellettuale estremamente interessante perché compie l'operazione inversa. È un geografo che sussume nella geografia il dato politico. L'approccio alla geografia del pensatore Cohen, dello studioso Cohen, è il dato geografico umano. Cito testualmente: l'essenza della geopolitica è lo studio tra la relazione esistente tra la politica internazionale di potenza e le corrispondenti caratteristiche della geografia. Questa è una frase di Saul Cohen riferita nell'interessante opuscolo di Pascal Loraux, geopolitico di scuola francese, La storia della geopolitica, il titolo dell'opuscolo pubblicato in Italia da Asterios, se non ricordo male, nel 97. Questo filone anticiperà poi, per certi aspetti, tutta la scuola della geopolitica critica, che oggi è quella che va forse per la maggiore a livello accademico, soprattutto in Inghilterra, ma in buona parte anche negli Stati Uniti, quindi ritorno all'Europa. Ne riparleremo, insomma, e ci preme sottolineare come nell'accademia statunitense questo approccio ci sia, presente, abbia espresso intellettuali importanti, rigorosi, che però, ci permettiamo di dire purtroppo, non hanno avuto impatto sulla politica estera degli Stati Uniti, appunto per il loro non interventismo e per il loro rispetto delle tendenze, ci si passi il termine, naturali dello sviluppo degli stati e della loro politica, rifuggendo dai millenarismi e dagli interventismi che hanno invece caratterizzato la politica statunitense, tanto dei democratici interventisti liberali che dei conservatori e neoconservatori repubblicani. Rimandiamo alla lettura di un testo molto interessante per approfondire il pensiero di Saul Cohen, Federico Bordonaro, La geopolitica anglosassone, pubblicato per Guerini Associati, dove si descrive appunto Cohen come un pensatore estremamente analitico, estremamente rigoroso, contrario alle espansioni a tutti i costi della NATO, contrario alla ricerca quasi di una sovraestensione imperiale degli Stati Uniti. Sicuramente non fu Cohen un cattivo patriota americano, ma anzi fu uno studioso che ha provato a difendere gli interessi del proprio paese, mettendolo, se vogliamo, anche in guardia dei rischi sovraestensivi. E citiamo l'opera più importante di questo pensatore, un'opera relativamente recente del 2003, Geopolitics of the World System, la geopolitica del sistema mondiale, ecco, sistema mondiale, non l'interesse americano, non è Geopolitics of the American Interest, Geopolitics of the World System, quasi a mettere le altre potenze su pari dignità, in cui si descrive un sistema mondo fatto di aree geografiche che procedono sempre a una successiva integrazione, quasi memore qui di alcuni echi ausoferiani. Non si inventa mai nulla del tutto e gli autori si studiano, si leggono e si conoscono. Interessante quindi tendenza regionalistica, la teoria delle cosiddette Shadow Belt, le aree di frattura dove vi possono essere scontri tra le varie aree geografiche di espansione e rotture dalle quali deriva una classificazione gerarchica delle potenze ne identifica circa sei ordini lo studioso. First order state, la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, potenze regionali, ad esempio le principali potenze europee, e ulteriori quattro livelli successivi di paesi la cui politica interna o estera può avere comunque un impatto su quella delle potenze maggiori. Quindi la ricerca dell'equilibrio, la ricerca della descrizione di un sistema mondo partendo dal dato geografico. C'è poi un terzo interessante filone nella geopolitica statunitense, quantomeno a livello intellettuale, in cui identifichiamo un ritorno della geopolitica, quindi del dato geografico e dello studio del rapporto fra politica e spazio, alla dimensione strategica pura. Citiamo sicuramente uno studioso molto importante, Colin Gray. Molti potranno contestare questa mia definizione di Colin Gray come geopolitico, dato che fu sicuramente uno storico militare e uno studioso di strategia militare, quindi non ho iscritto Kissinger ai geopolitici definendolo un politico puro, un diplomatico, iscrivo ai geopolitici Colin Gray perché lo studioso di storia militare, e questo Colin Gray l'ha sempre rivendicato nei suoi scritti, non può che essere anche studioso di strategia militare e del dato geografico. Quindi sicuramente sarà un autore, Colin Gray, che torneremo ad approfondire, uno di questi autori che creano un ponte tra la disciplina militare e la geografia, il dato geografico, e sicuramente lo iscriviamo allo stesso filone dei Mersheimer, grande studioso e grande indagatore del rapporto fra potenze di terra e potenze di mare nel quadro contemporaneo. Anche lì forse Mersheimer non si definirebbe un geopolitico, si definirebbe più uno studioso di relazioni internazionali, ma in questi studiosi il dato geografico è ben presente, più di quanto loro stessi non lo mettano coscientemente al centro della loro riflessione. E da buon ultimo inseriamo un pensatore a nostro avviso fondamentale per il suo impatto nel cambiamento della cultura strategica statunitense. Stiamo parlando di Edward Luttwak. Edward Luttwak è uno studioso di origine ebreo-rumena che si sposta in giovanissima età negli Stati Uniti, dove porta avanti studi di economia. Quindi vediamo l'interdisciplinarità, perché dai suoi studi economici poi si affaccerà a studi di storia e a studi militari, e vediamo soprattutto l'origine europea, la cultura europea che valica l'Atlantico. È un dato che ritorna sempre, l'abbiamo visto con Spykman, l'abbiamo visto con Brzezinski, lo stesso Kissinger in fondo, la cultura europea della strategia che attraversa l'Atlantico e che quindi va a acculturare invece la civiltà millenaristico-protestante nordamericana, che al contrario al dato strategico puro terrestre sarebbe completamente aliena. Edward Luttwak scrive giovanissimo, nel 68, quando credo avesse 26 anni, un testo, Strategia del colpo di Stato, manuale pratico. Quindi credo sia, si tratti del suo testo di esordio, un testo di politologia, dove però entra addirittura la strategia e la tattica militare, un testo nel quale lui espone con estremo candore, ma con grande e quasi cinico acume, le metodologie per mettere in atto un colpo di Stato di successo. Un testo che secondo alcuni ha avuto una certa eco nell'azione di alcuni, diciamo, gruppi militari latinoamericani. Noi facciamo del relatarefero e non ci schieriamo in merito, non abbiamo prove non abbiamo prove sulla questione. Quindi per serietà non possiamo darlo come dato acquisito. sicuramente un testo che ha avuto una sua diffusione in determinati ambienti. Torneremo ad approfondire. Studioso interdisciplinare, la gran parte delle sue opere sono tradotte in italiano. Suggeriamo ai lettori di procurarsi, di recente ripubblicato dalla Biblioteca Universale di Rizzoli, la BUR, Strategia, la logica della guerra e della pace, forse il miglior manuale introduttivo di alfabetizzazione alle scienze strategiche militari, dove l'autore insiste sulla natura paradossale e cangiante della guerra, sulla difficoltà di ragionare di guerra in termini deterministico-manualistici e meccanicisti, è una malattia nella quale troppo spesso cadono. Quindi un manuale sostanzialmente di natura clausewitziana, si studia il dato politico-strategico della guerra, invitando poi lo stratega ad adattarsi al contesto. Un altro testo fondamentale che è del 1976, La grande strategia dell'impero romano, anche questo tradotto in italiano, in cui quest'autore reintroduce il concetto di grande strategia, come termine accettabile per dire geopolitica, cioè strategia storico-geografica, e sdogana il concetto di impero, nella cultura millenaristico-protestante americana una parolaccia: impero sa di oppressione, imperialismo sa di male. Luttwak prende coscienza del dato strategico, lo eleva esplicito oggetto di studio e lo sdogana nell'Accademia Americana. È un repubblicano di provata e arguta fede realista. Tant'è vero che sarà anche lui, con i suoi studi alla fine degli anni Ottanta, a sdoganare, anzi a inventare il termine stesso, il concetto di geoeconomia, a contribuire a inventarlo. Cioè, l'ingresso degli stati, o forse il ritorno degli stati sul finire della guerra fredda e con la nuova anarchia delle potenze che seguirà appunto negli anni 90, nella competizione economica, nella competizione per le risorse, nella competizione senza quartiere per le idee, per i brevetti, per le competenze, per i flussi finanziari. Quindi è un autore che, ben lungi dagli idealismi in buona e mala fede sulla fine della storia, le grandi narrazioni millenaristiche sugli scontri di civiltà o le autonarrazioni consolatorie sul dominio americano, preannuncia con la fine dello scontro ideologico della guerra fredda il ritorno dell'anarchia e dello scontro fra le potenze. Ne prende coscienza e definisce degli strumenti per affrontarlo al meglio. Ci ricorda un altro importantissimo testo, se non ricordiamo male, sempre degli anni Ottanta, che è Ascesa e declino delle grandi potenze, dello storico Paul Kennedy. Identifichiamo quindi, sul finire della guerra fredda, un ritorno della geopolitica, ora in termini più, ora in termini meno espliciti, nell'ambito intellettuale americano, nel dibattito intellettuale americano, ora con studiosi più puramente geografici, ora con studiosi che la mescolano, la immergono nei saperi strategici, militari ed economici. Questi studiosi, tutti, incluso il Mersheimer che abbiamo solo di sfuggita menzionato, andranno a contrapporsi al filone dei pensatori millenaristico-idealistici, alla Fukuyama, la fine della storia, o alla Huntington con le sue teorie sullo scontro di civiltà. Questi autori meriteranno un successivo approfondimento, per quanto, ci teniamo a sottolinearlo, con l'idealismo dei Fukuyama e degli Huntington siamo fuori dalla disciplina geopolitica e entriamo, semmai, nel terreno, ahinoi, fertile e fecondo di frutti spesso avvelenati, della narrazione geopolitica. Grazie mille per la vostra attenzione.